è una delle prediche più difficili, ma mi dico che non vogliamo saltarne nessuna, ma vedere e ascoltare ciò che Dio ha da dirci. E se dovesse esserci qualcosa di difficile da capire, lo lasciamo stare finché Dio non ce lo rivelerà. In Matteo 13 il nostro Signore stesso ha pronunciato una parola che è stata messa per iscritto. In Matteo 13, 34, 35 è scritto: tutte queste cose disse Gesù in parabola alla folla, e senza parabole non diceva nulla loro, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Sappiamo che il Signore Gesù in quei tempi pronunciò ciò che era stato profetizzato dai profeti per quei giorni. Tutto ciò che doveva adempersi allora, egli lo ha riassunto e alla fine ha detto: non doveva forse adempiersi tutto ciò che è scritto nella legge di Mosè, nei salmi e nei profeti? Quando Paolo svolgeva il suo ministero, scrive nella lettera agli Efesini, forse leggeremo anche questa parola, nel capitolo 3, Efesini capitolo 3, qui è scritto dal versetto 4, leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Nel versetto 9 leggiamo: e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Particolarmente questa frase al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose. Apriamo il noto passo degli Atti degli Apostoli, capitolo 3, e leggiamo qui la stessa parola. Non mi riferisco all'orologio qui, ai minuti, ma fin dall'inizio, il tempo di allora. Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 21, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Dall'antichità, dall'origine. Si tratta quindi di cose che non sono solo menzionate o annotate in modo marginale, ma di cose divine e salvifiche che fanno parte del piano di redenzione. E questo include anche l'apertura dei 7 suggelli, la rivelazione di tutto ciò che era nascosto fin dai tempi antichi, affinché fosse reso noto in questi ultimi giorni. E lo abbiamo sentito dire abbastanza spesso dalla bocca di chi è stato chiamato. E credo che tutti noi che siamo qui stasera siamo d'accordo sul fatto che Dio parla, ma Egli non parla attraverso molti, bensì attraverso la bocca che Egli ha destinato a trasmettere la sua parola. E la parola, come abbiamo spesso sentito, non viene ai teologi, non viene nei concili e non viene rivelata attraverso consultazioni, ma attraverso la rivelazione dello Spirito. La parola di Dio giunge fresca dal trono ai profeti e questi hanno allora il così dice il Signore, perché Dio ha parlato loro. E noi crediamo che il messaggio del tempo della fine, questa parola di Dio, sia stata rivelata dallo Spirito Santo, in cui sono state riassunte ed esposte tutte le cose che erano state predette per questo tempo. In questa predica, come ho già detto, alcune cose sono molto difficili da capire. Ma il fratello Branham stesso ha detto nei punti che non poteva trasmettere con assoluta certezza come rivelazione, lui stesso diceva potrebbe essere così, e questo è qualcosa di davvero straordinario in un uomo di Dio di questo calibro. Quanti che Dio non ha affatto chiamato sono così convinti di se stessi? È un vero uomo di Dio che era veramente permeato dallo Spirito di Dio, al quale era giunta la parola del Signore nei punti in cui non poteva dire con assoluta certezza se fosse se sarebbe il momento giusto, ha lasciato la questione aperta. Questo testimonia di sincerità, di umiltà e responsabilità davanti a Dio, e credo che tutti dovremmo apprezzarlo e capirlo. Paolo aveva lo stesso Spirito di Dio e diceva in 1 Corinti 7, quando parlava diceva, non lo dico io, oppure una volta quando Dio glielo rivelò disse, questo dice il Signore, poi diceva, non il Signore ma io dico, e così via. I veri uomini di Dio non ne faranno un segreto, ma trasmetteranno come rivelazione le cose che sono state loro rivelate da Dio e lasceranno aperte le altre. E Dio al momento giusto darà la giusta comprensione attraverso l'adempimento delle cose da Lui determinate. Non dimentichiamo che il messaggio della fine dei tempi è l'ultima parola di Dio, è la parola vincolante di Dio, l'assoluto per tutti coloro che vogliono sussistere davanti a Dio. E nessuno può più permettersi di fare un passo indietro e dire io la penso diversamente, Dio non è affatto interessato alla tua opinione o alla mia, e noi non dovremmo essere interessati alle nostre opinioni né a quelle degli altri, ma desiderare veramente ciò che Dio ha da dirci. A tal fine è necessario che le nostre anime siano in armonia con Dio, affinché possano nutrirsi di cibo spirituale e rivelazione. Leggo qui a pagina 6 della predica citata. I passi biblici sono noti dalla lettera di Giuda, da 2 Pietro 2, 4, 5 e da 1 Pietro 1, versetto 3. I passi biblici che sono stati letti sono noti e potete leggerli anche voi stessi. Qui è scritto, ora passiamo a queste anime in prigione, anime che ora sono in prigione. L'anima dell'uomo non è il corpo dell'uomo, è l'anima, è l'anima. E l'anima porta in sé l'essenza dello spirito. Quando poi l'essenza di un uomo, quando ha detto che siamo morti, la scrittura ci dice chiaramente che siamo morti e che la nostra vita è nascosta in Dio attraverso Cristo, sigillata dallo Spirito Santo. In questa citazione sono riassunti due passi della Bibbia. Uno è tratto da Colossesi 3, versetto 1 a 4, l'altro da Efesini capitolo 4, versetto 30. Nella lettera ai Colossesi Paolo dice che la nostra vita è nascosta in Dio con Cristo. E dice, quando Cristo si manifesterà nella nostra vita, anche noi saremo manifestati con Lui nella gloria. Ed è proprio questo il punto. Non si tratta solo di un insegnamento per l'intelletto, ma di una potente parola di Dio che può trasformare la nostra anima e renderci persone nuove attraverso la forza del sangue e dello Spirito di Dio. Quindi la nostra vita è nascosta in Dio attraverso Cristo, sigillata dallo Spirito Santo. Poi continua, non è stato il vostro corpo a morire, non è stato il vostro spirito a morire, è stata l'essenza del vostro spirito a morire, l'essenza che è l'anima, l'essenza della vostra anima è Dio, quando siete nati di nuovo. Se non lo è, allora appartiene al mondo. Sappiamo che il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, disse: ciò che è nato dalla carne è carne, e la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. E noi crediamo nella generazione spirituale alla nuova nascita attraverso la parola e lo Spirito di Dio. E allora la nostra anima viene trasformata dalla nuova vita che entra in noi. E il fratello Branham dice qui, non è stato il vostro corpo a morire e non è stato il vostro spirito a morire, è stata l'essenza del vostro spirito a morire, l'essenza che è l'anima. Qui arriviamo al punto. Ciò che è ancora visibile, terreno, non è ancora trasformato, ma ciò che è nella nostra anima deve essere stato trasformato. E l'ho ripetuto più volte, se la nostra anima non è trasformata, aspettiamo invano la trasformazione del nostro corpo. Sappiamo tutti che la trasformazione di coloro che sono in Cristo avverrà, lo sappiamo tutti, perché così dice la parola di Dio in 1 Corinti 15 e anche in 1 Tessalonicesi 4, che saremo trasformati. Ma la trasformazione del corpo può avvenire solo se è avvenuta la trasformazione dell'anima. E credo che grazie al più potente annunzio di tutti i tempi che Dio ci ha donato attraverso la rivelazione profetica della parola, Dio dovrebbe riuscire a operare in te e in me un nuovo essere per grazia. Una trasformazione nella tua e nella mia vita affinché possiamo davvero dire: le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate tutte nuove. E quando Paolo dice in 2 Corinti 5, versetto 17, se qualcuno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Un rinnovamento, una trasformazione deve avvenire o essere avvenuta attraverso la nuova nascita nella tua e nella mia vita. Continua il fratello Branham, tutto ciò che ha inizio deve finire. Per questo c'è solo un modo per avere la vita eterna ed è quello di avere una vita che non è mai iniziata. Ma la vostra vita è iniziata quando siete nati. Questa è la nostra vita terrena che ha avuto inizio. Ma la vita spirituale, divina, che abbiamo ricevuto da Dio non è mai iniziata e non finirà mai. È vita eterna e per questo siamo sinceramente riconoscenti. Poi dice ancora, Dio sapeva fin dall'inizio come sarebbe stato l'uomo. Creò la terra e fece apparire ogni sorta di animali, dal più piccolo al più grande. L'essere vivente più nobile che apparve fu l'uomo. Quando l'uomo fu creato era inizialmente un essere spirituale a immagine di Dio, poiché Dio è spirito. Egli è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. La tua parola è verità. Noi lo adoriamo in spirito e verità. Egli è un essere spirituale. Comprendiamo tutti che Adamo nella sua creazione originaria a immagine di Dio fu creato nella spiritualità come noi avremo dopo la trasformazione, come il Signore aveva prima di venire nella carne. Sappiamo anche che l'uomo è caduto nella sua carne e perciò il Signore ha dovuto scendere dalla spiritualità e assumere forma umana, prendere su di sé essere come noi, prendere carne e sangue per poter morire per noi affinché potessimo essere redenti. Poi dice ancora, ma non c'era nessun uomo che coltivasse il suolo. Allora Dio plasmò l'uomo dalla polvere della terra. Qui vediamo esattamente ciò che dice la Sacra Scrittura in Genesi 1 e Genesi 2. Non c'è contraddizione, ne esistono due racconti della creazione. è semplicemente annunziato, mostrato e stabilito che la prima creazione era nella corporeità spirituale e nella seconda ciò che era spirito fu posto in questa carne. Ora da un lato fratello Branham dice qualcosa di divertente, d'altro una verità che tutti possono capire perfettamente. Noi pensiamo di essere qualcosa, ma pensate a ciò che siamo, un mucchio di sporcizia, nient'altro, perché polvere sei e polvere devi tornare. Se vedete qualcuno per strada che si crede qualcuno, sapete avere un po' di istruzione così, e poi riassume tutto e dice: è solo un mucchio di polvere dell'Indiana e vi ritornerà. Quindi in fondo non siete niente di speciale. Vedete, è vero, è così che stanno le cose per voi. Ma l'anima dentro di voi, l'anima è ciò su cui Dio opera. L'uomo esteriore, e lo diciamo anche ai funerali, ciò che terra ritorna alla terra. Ma la Sacra Scrittura dice che Dio soffiò nelle narici dell'uomo un alito di vita, e così l'uomo divenne un'anima vivente, non un corpo vivente, non uno spirito vivente, ma un'anima vivente. E notiamo che il fratello Branham qui sottolinea l'anima dell'uomo, perché la vita è nell'anima. È nel sangue, quindi, ma l'anima in voi è l'anima su cui Dio opera. Se solo riesce a far sì che l'essenza dello spirito sia in armonia con lui, allora questa essenza, l'essenza del mondo muore e l'amore per essa muore. Le cose del mondo sono morte. Perché se amate il mondo e ciò che nel mondo, allora l'amore di Dio non è in voi. E noi sappiamo, come ha detto il nostro Signore, nessuno può servire due padroni, o l'uno o l'altro. Ci sono persone su questa terra che sono destinate al regno di Dio, sono destinate ad ascoltare la parola di Dio e credere nel Vangelo di Gesù Cristo, sono destinate a ricevere il perdono e a rinascere una speranza viva e da essere riempiti dello Spirito Santo e dell'amore di Dio. Poi dice ancora il fratello Branham: un uomo deve nascere di nuovo e questa creatura deve morire. Allora l'essenza di Dio entrerà in voi e vivrà in voi. Dio è l'unico che non ha mai avuto inizio e non potrà mai avere fine. Molto comprensibile. Il nostro vecchio uomo, ciò che siamo realmente, deve morire affinché Dio possa infondere in noi una nuova vita divina ed eterna. E per questo ascoltiamo la sua parola. Non solo per poter dire in seguito, sì, era una predica, ma la parola di Dio deve iniziare a fare qualcosa, cioè ciò per cui è stata destinata. non può tornare vuota, e anche il messaggio del tempo della fine e tutto ciò che Dio ha detto non può tornare vuoto. È impossibile. Essa porterà con sé tutti coloro che sono destinati ad ascoltare, a credere, ad accogliere. Allora saranno presi. È attraverso la parola che è discesa dal cielo e si è rivelata nel nostro tempo. E con questa parola verremo portati in alto. Non può tornare senza di noi al trono di Dio da cui è partita. Deve portarci con sé, ci porterà con sé in quel giorno, perché noi saremo uno con la parola. Diventeremo, come dice il fratello Branham, una sposa parola. Persone che non sono più fuori dal regno di Dio, ma dentro il regno di Dio. Poi dice ancora il fratello Branham, ecco perché vi ha resi partecipi, ha preso l'uomo terreno e questo spirito eterno e li ha uniti, perché Dio si è rispecchiato in Gesù Cristo quando si è fatto uomo. Egli era Dio. Dio era in Cristo, dimorava in Lui e riconciliava il mondo con se stesso. Attraverso questo uomo perfetto, ognuno di noi imperfetti che crede in Dio e lo accetta, raggiunge la perfezione in Lui. Questo è Vangelo. Questo è un messaggio gioioso e che ci libera. Ognuno di noi, pur essendo imperfetto, raggiunge la perfezione in Lui. E se pensiamo a Ebrei 10, versetto 14, lì sta scritto: infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Questa è l'opera di Dio. Sapete, anche questo l'ho già detto sicuramente, ci sono credenti, e l'ho visto diverse volte sul letto di morte, sono credenti da decenni e lavorano alla loro salvezza e su se stessi per tutta la vita. E quando si avvicina l'ora della morte, dopo tanti anni di essere credenti, dicono: ho paura di morire. E questa è una cosa molto triste. Credo che lo Spirito di Dio renda testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio, perché crediamo nel Suo nome, nel nome che è al di sopra di ogni nome, che è stato dato agli uomini per la salvezza e la redenzione. E questa certezza va oltre il letto di morte, va oltre l'inferno, e oltre ogni cosa e termina nella gloria di Dio. Come abbiamo letto, abbiamo ricevuto la vita eterna, che non ha mai avuto inizio e non potrà mai finire, e per questo abbiamo la certezza nel nostro cuore. Poi dice ancora il fratello Branham: siamo stati battezzati nel suo nome affinché fossimo conformi alla sua morte e partecipi della sua risurrezione, affinché nel suo nome risorgessimo e rendessimo testimonianza al mondo che abbiamo ricevuto una nuova vita e che il vecchio uomo è morto. Il vecchio uomo l'abbiamo seppellito. Anche questo lo possiamo leggere in Romani 6, che siamo stati sepolti con Cristo mediante il battesimo, per camminare d'ora in poi con Lui, in Lui e per mezzo di Lui in una nuova vita. Credo che Dio stia per compiere in noi un'opera di redenzione così profonda e portarla a compimento, come aveva previsto quando il nostro Signore Salvatore morì sulla croce del Golgota. Una redenzione alla quale tu ed io non dobbiamo contribuire, ma che sperimentiamo, che si manifesta in noi, che può diventare visibile in te e in me. Non c'è bisogno che noi aiutiamo a questo, Dio lo farà. Poi dice ancora, la prima natura è passata, ora abbiamo la sua natura. Egli dimora in noi e noi non facciamo la nostra volontà, ma la sua. Non pensiamo i nostri pensieri. È la mente che pensa, l'essenza che era in Gesù Cristo è in ogni credente. Ora bisogna fermarsi che lo si vogliano, il paragrafo non è finito, qui bisogna fermarsi. Una dichiarazione, una spiegazione. Lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù è in ogni credente. Anche a questo possiamo fare riferimento alla lettera ai Colossesi. Paolo scrive: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. E qui viene detto a te e a me che lo stesso sentimento che era in Gesù Cristo è in ogni credente. Chi è allora ancora credente? Tu, io, noi siamo credenti? Se la mentalità di Gesù, se la sua vita, la sua essenza, il suo spirito, se Lui con tutto ciò che è, dimora nel tuo e nel mio cuore, la nostra anima è stata rinnovata e ha ricevuto nuova vita divina e la mentalità, l'essenza di Gesù Cristo dimora in ogni credente. Qui viene presentato come un dato di fatto, non come un punto interrogativo, ma come dato di fatto. Ora mettiamo la mano sul cuore, crediamo nella parola di Dio con tutto il cuore, nonostante tutti i fallimenti, nonostante tutto ciò che può essere accaduto a te e a me, vogliamo osare con fede dare ragione a Dio e dire, Signore, ciò che hai detto rimane vero per sempre. Noi ci affidiamo alla Tua parola e ti preghiamo, realizza la Tua parola nella nostra vita. Questa è la fede che prende Dio in parola. E allora siamo nelle orme di Abramo, che non guardava al visibile ma all'invisibile, come se lo vedesse. Aveva la promessa e questa promessa divina lo ha sostenuto, lo ha portato. Siamo forse senza promessa noi? No, siamo figli della promessa divina e crediamo nelle promesse di Dio per questo tempo e crediamo che sia l'ultimo parlare di Dio. Ieri o stamattina questa frase mi ha colpito molto. L'ultima parola definitiva di Dio. E ora è importante credere con tutto il cuore, senza alcuna riserva. Se guardiamo a noi stessi e poi forse giungiamo alla conclusione, diciamo, come andrà a finire? Allora dobbiamo poter dire come Maria, sono la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua volontà. Da soli non siamo in grado di farlo. E allora accadrà, se crediamo alla parola della promessa e la pronunciamo con fede dicendo, Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. Allora lo Spirito Santo scenderà su di noi e la potenza dell'Altissimo ci coprirà con la sua ombra. E ciò che allora nascerà in noi sarà dallo Spirito Santo, sarà l'essenza di Dio, la vita di Gesù Cristo in te e in me. Ancora qui è scritto, lì c'è l'anima. E di questo parliamo. Ora penso al fatto che l'anima è dentro di noi. Quando ci riflettiamo, spesso accadono molte cose e ci chiediamo perché accadono. Ce lo chiediamo e lo chiediamo agli altri. Ma se siamo cristiani, dopo un po' ci rendiamo conto che tutto serve al nostro bene. Anche questo è un aspetto che non sfugge a nessun credente. Io mi chiedo, e tu e tutti noi ci chiediamo, perché è dovuto succedere questo, perché è così? E abbiamo molti perché. E qui viene citato il passo di Romani 8:28 che tutti conosciamo molto bene. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Poi il fratello Branham dice, ci chiediamo e riflettiamo perché è successo, perché accadono molte cose, chiediamo perché accadono, ce lo chiediamo e lo chiediamo agli altri. Perché avviene questo? Che rispondiamo noi o che rispondono gli altri non è una risposta. Ciò di cui abbiamo bisogno è una risposta da Dio. E la risposta di Dio è tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ma non finisce qui. Poi dice ancora i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E non finisce qui. Continua ancora. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E li ha santificati. Romani 8 non finisce con un versetto, ma solo con l'ultimo versetto. E questo dobbiamo capirlo una volta per tutte. Se crediamo alla predestinazione di Dio, abbiamo ricevuto la chiamata divina, allora l'inferno sarà sottosopra. Dio realizza un senso e uno scopo che al momento potrebbe esserci ancora nascosto. Ma un giorno guarderemo indietro e diremo, Signore, quanto sei stato misericordioso. Hai fatto tutto bene, sia lodato e glorificato il tuo nome. La parola di Dio deve sempre avere ragione. E dobbiamo abituarci a questo, e lo dico a me stesso. Lo penso davvero in primo luogo e con tutta serietà in me. Devo imparare a parlare il linguaggio divino nella fede e non il linguaggio umano nell'incredulità. Nelle cose divine dobbiamo parlare il linguaggio divino della fede. E Paolo dice, io credo, perciò parlo. Sapete, a volte è molto facile dirlo, ma nelle prove non è più così facile. Ma resta il fatto che Dio è fedele, che realizzerà il suo progetto per grazia. Qui continua il fratello Branham. Voi lo avete già sperimentato. Tutti i cristiani l'hanno sperimentato. Ci chiediamo perché l'abbiamo fatto. Ci si può chiedere mille volte. E chi ti darà una risposta alle mille volte? La cosa migliore è non chiedere affatto, ma dire, oh Signore, tu sai tutte le cose, tu sai che ti amo. E oggi ho dovuto pensare a Pietro, voglio dire, è stato lui a dire al Signore, non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, o forse era qualcun altro. In ogni caso, nel nostro cuore siamo convinti e invitiamo il Signore, ma guardando noi stessi diciamo: Signore, è impossibile che tu venga a abitare con me, da me. È proprio come diciamo con la bocca: è impossibile, Signore, che tu venga a dimorare in me. Con il cuore più profondo desideriamo che Egli venga, dal profondo del cuore, e Lui lo fa, perché sa che siamo creature fragili, che non possiamo aiutare noi stessi, e quindi dipendiamo dal suo aiuto. E chi Egli aiuta è aiutato, e chi Egli salva è salvato. E come dice il fratello Brano, non fino al prossimo risveglio, ma per l'eternità. Ci sono molte persone che credono di essere salvate oggi e perdute domani, e non si sa mai quando sono salvate e quando sono perdute. Dobbiamo capire che Dio ci ha salvati, non ci ha salvati oggi per perderci domani. Egli ci ha predestinati alla salvezza, alla redenzione e alla beatitudine sin dalla fondazione del mondo, e noi abbiamo ricevuto la vita eterna per grazia attraverso la fede in Gesù Cristo. Il fratello Branham continua dicendo: quando ho iniziato a leggere la Bibbia, a volte mi chiedevo perché Dio ha permesso ad Abramo, quel grande uomo di Dio, quel grande uomo, di dire che Sara non era sua moglie. Come è possibile che gli abbia permesso di stare lì e dire una bugia e fare le cose che ha fatto? Perché ha permesso ad Abramo di lasciare la terra promessa, anche se gli aveva detto di non lasciarla? Ogni ebreo che lascia la terra promessa è ricaduto nel peccato, perché Dio ha comandato loro e ha promesso loro che dovevano rimanervi, ma loro l'hanno lasciata. Qui continua con Abramo, potete leggerlo voi stessi in questo opuscolo. E noi dobbiamo solo soffermarci o non soffermarci su ciò che è scritto da qualche parte, ma sappiamo che né soffermarsi su di me, su di te, su di noi, sugli altri serve a qualcosa. E non possiamo assolutamente averne bisogno di questo. Una strada è fatta per essere percorsa, e Dio ci ha posto su una strada nuova e vivente. Su questa strada vogliamo continuare a camminare con fede. Qui è scritto ancora: è difficile da capire, ma se non fosse stato così non sapremmo cosa sia la grazia. E vorrei tralasciare intenzionalmente le ulteriori spiegazioni e continuare a leggere qui a pagina 17. Per la grazia di Dio ho visto entrambi i luoghi in visione. Non dico questo per bestemmiare, e se è sbagliato che Dio mi perdoni. Credo di essere stato in questi due luoghi, di aver visto i redenti, i benedetti, e di aver visto anche i perduti, dove si trovano. Per questo oggi sono qui, per avvertirvi come vostro fratello del sentiero che conduce alla perdizione. Non percorrete mai questa strada. Sapete, ora queste due esperienze. Il fratello Branham, durante la sua infanzia, bisogna dirlo, quando è stato colpito ad entrambe le gambe dal fucile del suo amico, che ha sparato accidentalmente, e lì, per così dire, non si è quasi più risvegliato dopo l'anestesia, ha visto entrambi i luoghi. Ha visto il luogo dei perduti e lo ha descritto. E tutti conoscono la visione o l'esperienza dietro la cortina del tempo. Quest'uomo ha dovuto vedere entrambi i luoghi per poter dire alle persone con convinzione, non solo a parole, ma sulla base della propria esperienza. poteva dire alle persone: vi metto in guardia dalla strada che porta giù. Il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Matteo capitolo 7: stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la percorrono. Larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che la percorrono. La via conduce verso il basso, conduce alla perdizione. Poi dice: voi avete tutto ciò per cui vivete su questa via benedetta che sale verso il luogo dove i redenti godono della pace. Non potete più peccare né essere afflitti. Lì non esistono più queste cose. Sono perfetti. Ho visto entrambi i luoghi. Sono consapevole dell'enorme portata di questa affermazione. Ma Dio è il mio giudice. Credo con reveranza di aver visto entrambi i luoghi. Ci credo. Oh, che non sia vero che qualcuno possa entrare nel regno dei perduti. Se foste lì, trapassati da fili roventi e tormentati in ogni modo possibile, non sarebbe comunque come il tormento diabolico che si prova in quel luogo. La mente umana non può affatto comprendere come sia il regno dei perduti. Non c'è modo di spiegarlo. Non c'è nemmeno modo di spiegare come sia nella regione dei beati, nel luogo dei beati. È così meraviglioso lì. Non c'è modo di spiegare come sia presso i beati. È così meraviglioso lì. L'uno è così terribile e l'altro è così meraviglioso. L'uno è il peggiore, l'altro è il più meraviglioso. Non è forse una parola che deve toccare il cuore di ogni persona? Qualcuno dovrebbe tornare dai morti per dirci com'è lì o là? È scritto, il Signore, il nostro Signore lo ha detto. Hanno Abramo, i profeti, ascoltano loro. Se non ascolteranno loro, non ascolteranno nemmeno se qualcuno risuscitasse dai morti e lo dicesse loro. Chi può ascoltare? L'uomo al quale Dio apre il cuore. Molti ascoltano il Vangelo con le loro orecchie terreno e non lo collegano alla fede nella loro anima e non si lasciano toccare nel profondo del loro cuore e lo ignorano. Stasera Dio fa a tutti la più grande offerta che potesse fare. E dice a te e a me, a tutti noi. Sul Golgota è stata compiuta l'opera di redenzione. Nessuno ha bisogno di scendere nel luogo del tormento. C'è redenzione e perdono, grazia e salvezza in Gesù Cristo, nostro Signore. Cosa fu detto allora del ricco? Abramo, manda ai miei fratelli di loro di non venire nel luogo del tormento. Dio ha preparato un luogo nella gloria. È lì che apparteniamo, è lì che siamo destinati. E il nostro Salvatore disse: io vado a prepararvi un luogo e tornerò per prendervi con me. Fratelli e sorelle, cari amici, non basta essere religiosi. Non basta ascoltare la parola di Dio. Chiediamo insieme a Dio di concederci la sua grazia in modo così potente che tutto possa diventare nuovo, che la nostra vita sia toccata da Dio e la nostra anima permeata dalla sua forza, e che possiamo raggiungere una nuova vita attraverso la grazia del nostro Dio. Permettetemi di leggere ancora questo perché è parte integrante di ciò che sto dicendo. Appartiene a questo. Tutti voi che mi ascoltate, sto invecchiando e non so quanto tempo mi resta ancora. Presto compirò 55 anni, non lo so, ma secondo la natura forse non mi restano più tanti anni. Non so dove finirà. Non so dove questo nastro arriverà, ma che tutti voi qui presenti, tutti coloro che ascolteranno il nastro, ovunque esso possa arrivare, non scendano mai nella zona dei perduti. Non potete immaginare quanto sia terribile l'inferno. Qualunque cosa facciate, non dimenticate mai com'è il regno dei beati. Vorrei dire con Paolo, ciò che nessun occhio ha visto, nessun orecchio ha udito e nessun cuore umano ha mai immaginato, Dio lo ha preparato per coloro che lo amano. Quando ascoltate questa registrazione, fermatela, fermatevi, spegnete l'apparecchio e pentitevi, se non siete ancora stati salvati, e mettetevi in pace con Dio. Lo dico sulla base dell'esperienza diretta che ho avuto, così come credo con tutto il cuore. Sentiamo la serietà di queste parole e a volte vorrei che tutti noi conoscessimo bene la lingua inglese per poter sentire il suono della sua voce e l'enfasi in questi singoli punti. Da un lato, quando si legge, non sempre è possibile immedesimarsi nella situazione di chi ha parlato. Ma chi ha davvero ascoltato queste prediche sa con quanta intensità e dedizione sono stati pronunciati per mostrare alle persone la via della salvezza e dire loro di non cadere nella perdizione. A volte si dice che quando si parla di queste cose si deve spaventare la gente. Non si deve spaventare nessuno. La paura arriverà da sola, insieme al tormento e alla sofferenza. Ma io vi dico, tutti coloro che hanno ascoltato saranno grati nella gloria che qualcuno abbia parlato loro, che siano stati ammoniti, che siano stati avvertiti, che sia stato portato loro il Vangelo di Gesù Cristo. E se stasera non succede nient'altro, non abbiamo ancora affrontato l'argomento di questo sermone, lo faremo più tardi. A mio avviso, le cose che abbiamo considerato finora sono della massima importanza. E notate, il fratello Branham dice, oggi parlo dell'argomento anime in prigione. E siamo già a pagina 18 e lui non è ancora arrivato alle anime in prigione. Si occupa di te e di me e ci proclama la parola del Signore, il Vangelo, la grazia, la salvezza, la redenzione, la vita eterna e ci dice, Ascoltate, io ero lì sotto, l'ho visto. Ho visto quel tormento. Dio mi ha fatto salire per ammonirvi affinché non finiate in quel luogo. Prendiamo a cuore e ringraziamo il Signore per la sua grande misericordia e il suo amore che continua a dimostrarci per attirarci a sé. Per questo ci invita. Lo dice già la parola dell'Antico Testamento. Per puro amore ti ho attirato a me e ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Noi siamo proprietà del Signore. Egli ha pagato il prezzo sulla croce del Golgota. Non c'è più alcuna possibilità di negoziazione con il nemico su di te e su di me. Il nostro Signore non è venuto per negoziare con il nemico, è venuto per strappare te e me dalla morte e dalla dannazione, per perdonare te e me e per donarci la vita eterna. Noi crediamo nella vittoria del nostro Signore avvenuta sulla croce del Golgota. Il Signore esclamò, è compiuto, e la cortina del Tempio si squarciò, e le rocce si spezzarono, e gli uomini dovettero riconoscere, qui era avvenuto un atto di salvezza di Dio, i loro occhi erano ancora chiusi, i nostri e quelli di molti altri sono stati aperti. Ringraziamo oggi di cuore il nostro Dio per averci degnato in quest'epoca in cui viviamo di rivolgerci la sua parola, di farci sentire la sua voce tra tutte le altre voci e non solo di ascoltarla, ma anche di obbedirle. Oggi Dio vuole operare cose grandi e potenti attraverso il sangue dell'agnello, attraverso la sua parola e attraverso il suo spirito su di te, su di me, in me. Stasera vuole dirci, figlioli, la mia parola non torna a me senza effetto. Io ve l'ho mandata e in tutti quelli che credono e la accolgono, essa compirà ciò per cui l'ho mandata. Possiamo credere che la parola di Dio è una parola onnipotente e che è in grado di fare ciò che a noi può sembrare un mistero o impossibile. Abbiamo a che fare con il Dio onnipotente che ha chiamato tutte le cose all'esistenza con la sua parola. Per lui è una cosa da poco fare di te e di me dei veri figli di Dio. Non provarci da solo. Noi non possiamo farlo. Abbandonati a Dio e digli, Signore, fa di me e con me ciò che ti è gradito. Eccomi, prendimi così come sono. Non sono degno che tu entri nella mia casa. Allo stesso tempo abbiamo il desiderio, oh, entra, anche se non ne siamo degni, entra. E quando entra dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa, oggi è venuta in te. Accogli questa sera la salvezza del nostro Dio dalla mano di Dio e il Signore ci benedirà insieme. Il Signore ci benedirà insieme. Amen.